Radio Nuova Trieste presenta Volti e risvolti. Personaggi storici incontrati da Miriam Montù e Giuliana Stecchina.
Ciao a tutti da Giuliana Stecchina e da Miriam Montù e ben ritrovati a Volti e Risvolti. Il personaggio di oggi sarà Mafalda Maria Elisabetta Anna Romana di Savoia, secondogenita del re d'Italia Vittorio Emanuele III e di Elena del Montenegro. Nasce nel 1902, vero Miriam?
Eh sì, nasce nel 1902 e ha l'educazione, riceve l'educazione tipica delle principesse dell'epoca, e cioè con docenti privati e soprattutto un'educazione che tende a dare le basi musicali, suona il piano, e grazie alla madre Elena del Montenegro è anche introdotta all'arte.
E arriviamo ai 15-16 anni della nostra Mafalda, che si realizzano come?
E lei è adolescente quando c'è la prima guerra mondiale e ha un esempio morale eccezionale nella madre che si dedica totalmente, dunque Elena del Montenegro, si dedica totalmente ai malati, ai feriti e visita gli ospedali di campo. Lei la segue, per cui ha una buona preparazione culturale per le donne nobili dell'epoca e nello stesso tempo è curata anche dal punto di vista morale
e altruistico.
È altruista, il volontariato fa parte di questa preparazione alla vita.
Successivamente è attratta dal fascismo. In particolare, diciamo, in epoca intorno al 1924, forse.
Sì,
no?
Quando Mussolini prende il potere, ma lei più che dal fascismo era attratta dalle novità, da quello che era per lei contemporaneo, naturalmente, sì, all'epoca. E dunque il movimento di Marinetti nell'arte, la pittura nuova e anche questa forma che si presenta come nuova inizialmente né di destra né di sinistra, come il movimento dei fasci.
Quindi stiamo parlando di attrazione verso il nuovo, che è tipico dei giovani. Il suo nuovo era il nuovo dell'epoca, quindi il futurismo. E che cosa inneggiava alla vita, all'attività
anche alla guerra, naturalmente, sì. E lei aveva visto le conseguenze della guerra, sì. Però non si pensava mai che fosse possibile che una principessa fosse pacifista o cose del genere, non esiste proprio nell'epoca. Del resto lei rispecchia quello che si vuole da lei,
esatto,
come atteggiamento, come comportamento, non è mai fuori dalle righe. Anche dopo con il matrimonio, vediamo.
E il matrimonio arriverà abbastanza presto, forse, con Filippo d'Assia-Kessel, nipote di Federico III di Germania.
E l'imperatore, sì.
Sì, l'imperatore, esatto. E chi è Filippo?
Appartiene alla grande famiglia dei principi d'Assia. Però, attenzione, vediamo qual è la sua vita, cioè la, esatto, sua vita sociale dal momento che è abbastanza movimentata.
Nasce nel 1996, a 23 anni aderisce ai Freikorps. Cosa sono i Freikorps?
La traduzione è corpi liberi, ma sono paramilitari che si oppongono alla sinistra. Dunque abbraccia subito un'ideologia di destra, anche radicale, ovviamente radicale, in funzione anticomunista, contro la Lega di Spartaco e contro le rivolte che vengono organizzate nel 19.
Per i nostri ascoltatori, spiegaci bene anche per me, che cos'è la Lega di Spartaco.
E la Lega di Spartaco, che finisce poi per sulla piazza e finisce nel sangue, termina nel sangue, anche se poi magari rimane a livello clandestino ancora qualcosa, è una Lega di comunisti che all'epoca voleva realizzare il tipo di rivoluzione sovietica. Uh-huh. Il modello è la Russia che si sta muovendo e bisognava realizzarla con la rivoluzione, naturalmente. E la Germania, essendo sviluppata economicamente, anche se nel 19 ovviamente subito dopo la guerra estremamente fragile, sembrava la nazione adatta per diffondere il verbo comunista, insomma.
Il nostro Filippo è incredibilmente attratto dalla cultura italiana.
Tanto che abbandona gli studi di architettura e si trasferisce a Roma. In effetti non si trasferisce, farà sempre il pendolare tra sì. uno e l'altro, non è... e frequenta la nobiltà romana.
Un attimo, fra l'uno e l'altro dici quale altra città in genere?
Ma in genere Berlino o Francoforte, ecco. Perché là sia insomma intorno a Francoforte.
Ecco, no? Bene. Nobiltà romana, dicevi.
Nobildonne romane, è un giovane bello, perché le foto parlano chiaro, brillante. Conosce bene l'italiano in poco tempo, il tedesco e insomma passa da un salotto all'altro.
E non conosce tante ragazze belle?
Sì.
Figlie della nobiltà.
Figlie della nobiltà, non è detto che siano sempre belle, perché anche le foto qui non sono molto, sono sempre attraenti, però sicuramente l'ambiente più alto che si potesse pensare.
Senti Miriam, Filippo era luterano, come si trova in una città cattolicissima come poteva essere Roma?
Beh, intanto non sono stati firmati ancora i patti lateranensi, che saranno del 29. C'è comunque una nobiltà nera, quella che si dice nobiltà nera intorno alla visione cattolica, al Papa, eccetera, eccetera. E comunque tra nobili ci si intende, per cui gli inviti, guarda, non mancano neanche da parte di laici dichiarati.
Certamente. L'incontro con Mafalda?
È in uno di questi salotti.
Certamente.
Mafalda si innamora subito. E lo vuole subito presentare in famiglia. Ma sia il re, Vittorio Emanuele III, sia la madre, Elena del Montenegro, sono molto reticenti. Perché la funzione delle principesse era quella politica, di trovare un matrimonio alla pari. Cioè lei, figlia di un re, magari trovare un... erede al trono da qualche altra parte.
Che in pratica è quello che successe con la sorella Giovanna che sposò Boris di Bulgaria.
Esatto, esatto.
Ma una di cosa... sorelle ne aveva altre due anche, Yolanda,
sì,
Maria
Francesca. Sì, che non appaiono molto.
Ma doveva dare il brutto esempio.
Del resto noi parliamo adesso di lei per la fine tragica.
Certo.
No? Avverrà nel 44, perché per il resto la sua vita era... prima all'ombra della famiglia Savoia, poi all'ombra del marito.
Siamo nel 1925. Cosa succede?
Il matrimonio. Dunque, ha 23 anni, l'età giusta per sposarsi all'epoca, e intanto Filippo è ben delineato politicamente, perché è molto vicino agli elementi di estrema destra che fanno riferimento a Hitler. Naturalmente i tempi non sono ancora maturi. Lui si iscrive poi al Partito Nazionalsocialista Tedesco, questo è nazista, sì. Il nazista, insomma, nel 1930, quando comincia proprio l'ascesa di Hitler, prima alle elezioni come presidente della Repubblica e poi col cancellierato nel 33 proprio.
Bene, pensiamoci un attimo con un po' di musica. Grazie Miriam. Ecco, cara Miriam, siamo qui per parlare ancora di Mafalda e del suo marito Filippo.
Non si può disgiungere la storia dell'uno dall'altro. Da questo momento corrono parallele.
Fu un grande amore.
Sì, indubbiamente. Questo non abbiamo nessun... quattro figli, sì. E tutto. E comunque lui era tratto anche dall'elemento maschile. Lei ha accettato questa situazione e la famiglia va avanti tranquillamente. Lui passa sempre da Roma a Berlino, Berlino, Roma, e nel 33, sì. Dunque quando Hitler prende il potere, cioè a metà del 33, ha già eliminato tutti gli altri partiti, viene nominato Langravio dell'Assia Nassau.
Allora,
vuol dire governatore, era quello che volevi chiedere.
Esatto, quindi ripetiamo, Langravio, cioè governatore. E che significa come un nostro
presidente di regione, ecco qualcosa del genere, sì. Insomma, adesso sì.
E lui è il Langravio d'Assia Nassau.
Non è una carica non così coinvolgente come il presidente di regione oggi, sì. E comunque è una posizione di potere, ha diretto contatto con Hitler e nello stesso tempo ha diretto contatto con Mussolini.
Nel frattempo l'Italia va avanti nella sua storia, c'è la fondazione dell'impero, Vittorio Emanuele III diventa imperatore addirittura di Etiopia, quindi lei diventa di fatto figlia dell'imperatore di Etiopia.
Sì. Dopo sarà anche d'Albania, diciamo questo.
Esatto, ma attenzione. Non va bene.
Intanto devo specificare che inizialmente l'ideologia fascista e quella nazista non coincidono. Le posizioni razziali non sono del fascismo, del primo fascismo, assolutamente. Anzi, Mussolini irrideva a quelle posizioni. Però, dopo quello che hai detto, dopo la conquista dell'Etiopia, ci sono le sanzioni.
La Società delle Nazioni pone quindi delle sanzioni nei confronti dell'Italia.
Ecco.
E l'Italia si trova a questo punto sfornita evidentemente di qualche prodotto, tra cui anche l'acciaio.
Materie prime di prima necessità.
E chi ci pensa là?
Germania, perché era già uscita dalle Società delle Nazioni e dunque acquista dalla Germania, e a questa vicinanza economica corrisponde anche una vicinanza ideologica.
Sì. Il ruolo di Filippo a questo punto è un ruolo di tramite, no?
Tramite tra Hitler e Mussolini.
Esatto.
Cioè, si riferivano a lui e saltavano il re, naturalmente, relegato a questa funzione.
Perché Filippo, tra l'altro, era anche ufficiale dell'SS.
Sì, tra tutte le sue cariche c'era anche questa. Aveva voluto essere, perché soltanto... Era una cosa volontaristica lì, non è che
certo,
uno sia mai stato costretto,
no. La guerra scoppie nel 1939.
Certo, con l'Italia nel 40, accanto alla Germania, come sappiamo, e le cose cominciano a scricchiolare per Filippo
sì.
Nel marzo del 43. Quando Hitler decide, perché teme, che i nobili non possano ricoprire una carica politica.
Quindi teme i nobili.
Teme i nobili perché potrebbero essere un alter ego, potrebbero cercare una soluzione, ormai le cose stanno andando male per
certo.
La Germania, una soluzione politica e arrivare ad un armistizio.
Sì, è un buon tema questo, perché nel 42 c'era già stata la ritirata dalla Russia, le cose stavano precipitando
quindi. Proprio, sì. un dramma incredibile, e dunque teme un attentato per sé, come peraltro ci sarà l'operazione Valchiria dunque, nel 44, dunque erano fondati questi timori, e poi un armistizio con gli alleati. Thank you.
Sono sempre qui con Miriam Montù a parlare di Mafalda e di Filippo d'Assia. Mafalda di Savoia e Filippo d'Assia. Allora, siamo arrivati all'8 settembre 1943, armistizio. Cosa succede, Miriam?
E dunque l'Italia firma l'armistizio, cioè cessazione delle ostilità con gli alleati, viene considerata traditrice dalla Germania, grossissimi problemi per il nostro esercito all'estero e tutto quello che ne consegue. Attenzione però, il principe Filippo d'Assia è già stato arrestato. Ignaro era andato in Germania, del resto lui era tedesco, e viene arrestato perché Hitler è convinto che lui abbia un ruolo sia nella deposizione di Mussolini, dunque il 25 luglio, e sia in questo armistizio, e che abbia scambiato delle lettere con la moglie Mafalda in codice, ecco. E voleva conoscere appunto il codice.
Mafalda dove si trova?
Mafalda, per sua fortuna, si trova in Bulgaria, perché ci sono i funerali del cognato Boris di Bulgaria, cioè il marito di Giovanna, della sorella Giovanna.
Certo.
Arriva la notizia, lei proprio non sapeva nulla di questo.
Dell'armistizio.
Delle trattative prima, perché avevano paura che dicesse qualcosa al marito. Il marito probabilmente lo sapeva e non voleva coinvolgerla.
Insomma, la tengono ignara. E lei si trova quindi a neanche sapere come viaggiare, dove arrivare. Quando la raggiunge la notizia in sé, prima di arrivare a Roma?
Sicuro, c'è chi dice durante i funerali o subito dopo i funerali. La sua prima preoccupazione ovviamente è il marito, che sa già essere arrestato, probabilmente anche torturato, non lo sappiamo esattamente, dopo vi dico perché. I quattro figli. È Maurizio, Enrico, Ottone ed Elisabetta, erano proprio in scala.
Che sono adolescenti.
E anche bambini, direi. E lei si preoccupa molto, e tanti altri con lei, naturalmente, per fortuna a Roma. E i quattro entrano in Vaticano, si salvano proprio perché entrano in Vaticano.
Aiutati?
Da Monsignor Bontini, il futuro Paolo VI. Però lei queste cose non le sa.
E arriva a Roma
e cerca di saperle più o meno. Lì a Roma ha la notizia che i figli sono salvati. Ed è convinta che comunque suo marito non è coinvolto in nessuna azione particolare, per cui verrà rilasciato, eccetera.
Invece il povero Filippo forse già si trova a Dachau.
A Dachau rimane solo 10 giorni, poi verrà trasferito in un campo vicino a Bolzano.
Quindi comunque, in Alto
Adige. Nel Sud Tirolo. Comunque lei non sa niente di preciso.
No.
Viene attratta in una trappola.
Sì.
Quella che viene chiamata Operazione Abeba.
L'artefice
è Kappler, naturalmente.
Che è il comandante delle truppe tedesche a Roma. No?
Sì, Roma occupata. La chiama assicurandole una telefonata con il marito. Uh-huh. Appena arrivata, lei è tranquilla perché tanto sono cittadina tedesca, dunque posso benissimo trattare, eccetera.
Perché quindi ricordiamo
nell'ambasciata
non soltanto quindi era italiana ma anche cittadina tedesca, giustamente col matrimonio, no? Non sappiamo bene se
mantiene eccetera, perché all'epoca però, c'era una sola cittadinanza
però
possibile.
Lei si sentiva una
lei
sicura.
È sicura,
ecco.
Viene arrestata, inviata a Berlino, interrogata in maniera anche dura e lei non rivela perché non sa niente. Uh-huh. E poi inviata
A Buchenwald, che è, però dove viene trattata in una certa maniera.
E beh, è messa nel capannone dei politici,
certo,
perché quelli pronti per qualche scambio, insomma, il suo valore è notevole, insomma, certo. Figlio del re d'Italia, mentre il Vittorio Emanuele III va a Brindisi, si rifugia a Brindisi fuori dalla portata tedesca, no?
E il suo vitto nel reparto politici è anche abbastanza decoroso, insomma, ma dovrebbe mangiare piuttosto bene perché il suo è il vitto delle SS, ma la nostra Mafalda è anche molto altruista,
molto generosa. Trova degli oppositori italiani nel campo a cui passa quasi tutto. Cioè, un po' forse la depressione per non saper nulla del marito. E, insomma, lei non mangia abbastanza.
Ecco, perché dà il suo mangiare agli altri. Agosto 1944 arriva il bombardamento degli alleati.
Sì.
E in questo bombardamento lei viene ferita gravemente ad un braccio, una scheggia.
Cosa sì, però scheggia vuol dire un bel pezzo di ferro.
Ma non viene operata immediatamente perché ci sono altri casi più difficili dei suoi.
Nel caos,
dopo quattro giorni di dolori evidentemente molto forti, viene sì operata, perché il braccio stava tra l'altro andando in cancrena e le viene amputato il braccio, no? Ma
il giorno dopo muore, viene trovata morta proprio perché è debole e il suo corpo viene gettato insieme agli altri corpi per l'incenerimento.
Sarà poi trovata, e il suo cadavere sarà trovato da padre Till, no?
Till, che è boemo, e chiede di seppellirla separatamente, e le sepolture avevano un numero, non un nome, un numero, si segna il numero. Poi con l'arrivo degli alleati i lavoratori italiani presenti vogliono mettere una targa e alla fine di tutto verrà traslata a Roma.
A Roma, bene. Quindi ricordata per la sua gentilezza d'animo, per il suo senso della famiglia, di protezione verso i figli Maurizio, Enrico, Ottone e Elisabetta. Nel frattempo Filippo vive la sua vita parallela, che ormai non è più parallela perché è vedovo inconsapevole, no? E viene processato poi anche dopo la guerra,
certo,
dagli alleati.
Nel periodo della denazificazione subisce un processo, verrà mandato al confine a Capri, però non aveva grandi colpe individuali, non aveva mai espresso delle frasi discriminatorie nei confronti degli ebrei e dunque non aveva neanche partecipato alla soluzione finale non aveva coinvolgimenti nell'olocausto,
quindi era sostanzialmente quello che oggi possiamo dire un puro, naturalmente.
Sarei tanto sicura.
Comunque sia, il discorso è certo che si conclude con una frase lapidaria: ai figli, dirà, riabbracciandoli,
li chiama a Roma tutti e quattro e dice: adesso io non parlo più. Cioè, questa è una parentesi, lo dico io naturalmente, non è più che una parentesi per lui, ma è finito la cosa sul periodo della sofferenza, non scriverò e non dirò nulla.
Quindi non chiedetemi nulla. Un punto definitivo.
Sì.
Non è questa posizione l'unica, perché altri lo affiancarono in questa decisione, anche ebrei per molti anni non parlarono nulla. No. Il silenzio fu il necessario modo per in qualche modo dissociarsi da un passato assolutamente pressante.
Abbiamo trasmesso Volti e risvolti. Personaggi storici incontrati da Miriam Montù e Giuliana Stecchina.